Buongiorno a tutti, bentornato a chi è tornato dalle vacanze e bentrovati agli altri. Rivediamo con piacere tra di noi stamattina anche Angela, ci fa piacere vederti. Qualche giorno fa mio figlio mi chiedeva, mio figlio Vittorio, quale sarebbe stato il tema che avrei portato oggi e quando gliel'ho detto mi ha detto: ma sempre di cose negative vuoi parlare? E io non gli ho risposto, però gli do una risposta adesso, è che se non ci fosse il male non apprezzeremmo sufficientemente il bene. E la domanda da cui nasce la riflessione di oggi è proprio perché tendiamo a fare il male? Cioè, il titolo di questa predica è Le radici del male. Mi sono posto questa domanda cercando di fare un ragionamento, possibilmente senza pregiudizi neanche cristiani, su quali sono appunto queste motivazioni. E questa domanda mi è nata dopo che con mia moglie, se mi mandi la prima diapositiva, ci è venuto quest'estate tra le mani questo libro da cui abbiamo fatto delle riflessioni. È un libro questo che parla della storia di alcune donne famose per i loro comportamenti malvagi, anzi alcune erano francamente criminali, e nell'introduzione di questo libro c'erano molte spiegazioni sui vari tipi di motivi per cui per qualche motivo alcune persone diventano particolarmente malvagie. Però questa mattina non mi voglio riferire solo alle guerre, ai genocidi, alle tragedie della nostra storia, cose che sicuramente ci impressionano maggiormente, ma voglio parlare di quel male più piccolo, quel male domestico, forse anche quotidiano, che ognuno di noi ogni giorno, anche senza accorgersene, commette. Per esempio la bugia, che la diciamo per comodità, magari per evitare una discussione più lunga o scomoda, o l'indifferenza verso chi soffre accanto a noi, o la parola usata apposta per ferire, o anche il semplice saluto evitato, oppure, come ci ricordava questa mattina Vittorio, anche il poter fare del bene e scegliere di non farlo per fare qualcos'altro. Sono tutte forme di male queste. Ogni giorno qualcuno, qualcosa, ci ricorda quanto male è in grado di emergere dalla nostra natura umana, anche senza un apparente motivo. Il telegiornale tutti i giorni, i nostri litigi, le nostre coscienze ci mostrano quanto siamo in grado di fare del male. Quindi la domanda che ci facciamo è: se siamo capaci di fare tante cose belle, esprimere arte, amore, spirito di sacrificio, perché siamo capaci anche di tanta crudeltà? Quindi il titolo di questa predicazione è quello che ho già detto, Le radici del male. Vorrei considerare quindi questa questione da due punti di vista che non si escludono a vicenda, ma sicuramente sono complementari. Da un lato vedremo cosa ci dicono la psicologia, la sociologia, la filosofia su come nasce il male dell'uomo, cercando di rimanere nei tempi, e dall'altro vedremo cosa ci dice invece la parola di Dio, non tanto sul come accade questo, ma sul perché più profondo. Quindi vediamo come funziona il male. Quando in televisione veniamo a conoscenza di notizie particolarmente efferate, di crimini, di omicidi, spesso sentiamo poi intervistare alcuni conoscenti, alcuni vicini di queste persone che hanno commesso questi crimini, e di solito la risposta che sentiamo dire è sempre la stessa: sembrava una persona normale, una brava persona, una persona solare, non l'avrei mai pensato. È vero che è così? Quindi una cosa che ci colpisce è che il mostro, quindi il criminale vero, il sociopatico senza empatia, sono in realtà casi eccezionali. La maggior parte del male, anche il male più tremendo commesso nella storia, è stata compiuta da persone assolutamente normali. in contesti normali. Quindi questo, se ci pensate, è una situazione molto più inquietante per noi che immaginare che ci siano pochi cattivi tra tanti buoni. Quindi se il male fosse una malattia rara, forse potremmo stare più sereni, ma il problema è che non è così. Come funziona allora questo male? Il male è un istinto deformato, questo ci dice la psicologia. Molti dei comportamenti che chiamiamo malvagi nascono da istinti che in origine servivano alla sopravvivenza. La paura ci spinge a difenderci, ma può degenerare in aggressività preventiva. Oppure il soddisfacimento di bisogni primari ed il desiderio, qui dovrebbe andare avanti ma si è bloccata, e il desiderio di provvedere a noi stessi e ai nostri cari può degenerare in avidità, a volte in sfruttamento degli altri. Raramente c'è un impulso puro verso una distruzione e più spesso c'è qualcosa di più o meno sensato, ma che è alterato e portato fuori misura. Forse qualcuno può pensare che se il male deriva però solo da espressioni di istinti, e gli istinti sono la cosa che caratterizza gli animali, allora vuol dire che in qualche modo esprimiamo degli istinti animaleschi, e ci sono quindi persone che, essendo più istintive, possono essere più tendenti al male. E questa è l'idea che ha fatto nascere la teoria che un medico dell'Ottocento, che si chiamava Cesare Lombroso, sosteneva che la tendenza a delinquere sia innata e legata a caratteristiche fisiche. E quindi aveva composto tutta una serie di foto e disegni dove, se avevi una certa caratteristica dell'espressione o del viso, sicuramente eri più tendente a essere un criminale o comunque una persona malvagia. Qui c'è un esempio di alcuni visi che lui aveva classificato come possibili criminali. Ancora di più, aveva fatto anche delle fotografie di espressioni visive che facevano trasparire una tendenza al male. Non so se si vede, qui ce n'è una che è praticamente questa, se notate sembra lo sguardo di Einstein, per cui secondo il suo modello Einstein era una persona con tendenze criminali. Quindi lui diceva che c'è una predisposizione biologica, il comportamento criminale non si sceglie ma si eredita. Il delinquente somiglia agli antenati primitivi o agli animali feroci, quindi aveva una forma del viso animalesca, con un blocco dello sviluppo evolutivo. Per fortuna queste teorie sono state ampiamente superate, forse un po' tardi, perché da queste teorie poi sono state prese alcune delle idee del nazifascismo, per cui alcuni tipi di persone venivano mandati ai forni crematori semplicemente per il loro aspetto fisico. Tanto è vero che se la razza ariana aveva dei tratti distintivi, biondo, bello, alto, eccetera, loro dicevano: noi siamo i buoni, il resto, se sono scuri o di certe razze come gli ebrei, sono da eliminare. Un altro motivo per cui si tende a fare il male è la paura. E vi anticipo che sul tema della paura farò probabilmente una delle prossime predicazioni. Se dovessimo individuare un motore psicologico della malvagità, una molla che genera motivazioni molto forti, è proprio la paura. Se ci pensiamo bene, la paura di perdere qualcosa, la paura del proprio status, la sicurezza, la paura di perdere i propri affetti, la paura di perdere il controllo sulla vita, può generare forme di istinto che portano a fare azioni malvagie nei confronti degli altri. Come esempio, vi porto l'esempio di Stalin. Sapete tutti che Stalin negli anni 30 ha determinato la morte di milioni di persone dell'Unione Sovietica. Questo perché lui aveva un atteggiamento ossessivo patologico perché pensava che quello che lui aveva fatto in precedenza per acquisire il potere, cioè aveva eliminato alcuni dei suoi possibili rivali, si aspettava che qualcuno del popolo facesse la stessa cosa nei suoi confronti. Quindi per chiunque lui sospettasse una minima idea di questa dimensione, lo portava a eliminarlo. La paura, quindi, quando non è governata, si trasforma con estrema facilità in aggressione, nel senso di colpire prima di essere colpiti. Un'altra grossa motivazione per il male è il potere e la sua corruzione. Un certo Acton nell'Ottocento disse una frase che diventò proverbiale e disse: il potere tende a corrompere e il potere assoluto corrompe in modo assoluto. Questa frase venne poi dimostrata scientificamente nel 1971 con l'esperimento della prigione di Stanford, dove un gruppo di studenti universitari, tutti di buona famiglia, tutte persone equilibrate, vennero divisi in due gruppi, e questi due gruppi venne affidato a un gruppo di questi l'incarico di essere le guardie e all'altro gruppo i prigionieri di una finta prigione. Nel giro di pochi giorni l'esperimento è stato interrotto perché alcuni dei guardiani, che erano appunto ragazzi comuni, avevano cominciato a umiliare e maltrattare i detenuti con crudeltà che nessuno prima aveva messo in conto potesse accadere. Quindi tra questi ragazzi non c'erano sadici, c'era solo un ruolo, un uniforme e l'assenza di conseguenze percepite. Quindi è emerso un male senza nessun motivo, semplicemente perché dovevano rivestire un ruolo particolare in quel frangente. Da questo esperimento è nata poi un'affermazione, che è quella: cattivi si diventa, e si chiama l'effetto Lucifero. Cioè, utilizza l'immagine dell'angelo di luce che è trasformato in re dei demoni per indicare la possibilità che tutti noi possiamo trasformarci radicalmente a seconda del contesto e del ruolo che rivestiamo. Un altro esempio di motivazioni per essere malvagi è l'obbedienza all'autorità. Ci fu un altro esperimento della Stanley Milgram che negli anni 60 fece questo studio, che la maggioranza delle persone comuni poste sotto l'autorità di una figura percepita come legittima, in questo caso un uomo con un camice bianco in un laboratorio universitario, erano disposte a infliggere quelle che credevano scariche elettriche dolorose, anche potenzialmente letali, a un'altra persona, semplicemente perché qualcuno in divisa gli aveva detto di farlo. Esattamente quello che poi Hannah Arendt riuscì a estrapolare nel processo ai gerarchi nazisti a Gerusalemme nel 1961, osservò che il gerarca nazista Adolf Eichmann, che è quello che aveva organizzato tutta la logistica dei campi di concentramento, era semplicemente un uomo mediocre, ma un burocrate assoluto, nel senso che seguiva esattamente quello che altri uomini con la divisa gli avevano detto di fare. Da questa osservazione nacque un'espressione, anche questa scolpita, che definisce questo atteggiamento la banalità del male. Quindi non uomini demoni, ma semplici funzionari diligenti. Non gente che pensa sto facendo il male, ma gente che sta dicendo a se stesso sto eseguendo un ordine. Un'altra motivazione è il contesto, cioè quello che si dice la folla e la perdita di sé. È un processo che gli psicologi chiamano deindividuazione, quando un individuo si dissolve in mezzo alla folla, perde parte del senso di responsabilità personale. È come se dicesse: è una cosa che stanno facendo tutti, non c'è niente di male se lo faccio anche io. E in questi contesti succedono le atrocità collettive, i linciaggi, le guerre. E quando si arriva a questa deumanizzazione, il nemico viene di solito spogliato della sua individualità di persona. Per esempio, quando c'è stato il genocidio in Ruanda, prima che avvenisse il genocidio, alla radio passava il messaggio che i nemici erano scarafaggi da schiacciare. Per tanti mesi passò questo messaggio, quindi quando attuarono il genocidio era così che vedevano i loro avversari. Un'altra motivazione ancora sono le ferite che generano ferite, cioè il peso delle ferite non elaborate. Chi ha sofferto violenza, abbandono, umiliazione porta spesso quel dolore, non lo contestualizza, in qualche modo cerca di fare ad altri quello che ha subito. Se dovessimo quindi riassumere questa prima parte di questa predica, potremmo dire che la scienza sociale ci mostra un male che nasce raramente da una perversione isolata, ma molto più spesso da un intreccio di paura, desiderio di sicurezza, dinamiche di potere, pressioni di gruppo e capacità di autoinganno. Questo è un quadro che spiega i meccanismi del come succede il male, ma lascia aperta la domanda più profonda e su perché questi meccanismi esistono e perché si manifestano. Perché l'essere umano, a differenza di ogni altro animale, è capace di un male così deliberato, così creativo, così persistente nel tempo? E qui le risposte, fratelli e sorelle, non possono che venire dalla parola di Dio. Cosa ci dice la Scrittura? Certamente la Bibbia non entra in competizione con questi aspetti di cultura psicologica, di sociologia, di antropologia, ma presuppone questi concetti, ma va molto più a fondo. Un punto di partenza sorprendente è che la Bibbia parla di... Ah, questa non l'avevo mostrata, andiamo avanti. Parla di buono all'inizio. La cosa che colpisce è che la Bibbia non parte dal male, ma parte dalla bontà. Nel primo capitolo della Genesi dice che dopo aver creato l'uomo, Dio afferma che era cosa molto buona, in Genesi 1,31, e che l'uomo era fatto a immagine di Dio, in Genesi 1,27. Quindi era una creatura dotata di dignità, di libertà, di capacità di amare e creare. Questo punto di vista è tutt'altro che scontato e significa che per la parola di Dio il male non è la condizione originaria dell'uomo, ma è un'intrusione, è qualcosa che è avvenuto a causa di qualcos'altro. Quindi è una frattura rispetto a quello che l'uomo in origine doveva essere. Il terzo capitolo della Genesi ci racconta la caduta. Adamo ed Eva erano stati messi in un giardino di abbondanza. Avevano un'unica restrizione, ma scelgono di disobbedire, spinti dalla tentazione di essere come Dio, come leggiamo in Genesi capitolo 3, versetto 5. È un racconto, quello, che se leggiamo con attenzione anticipa simbolicamente tutte le dinamiche che la psicologia moderna che abbiamo visto ha poi descritto. Descrive il desiderio di autonomia assoluta, la sfiducia verso il limite posto da un'autorità, la seduzione di un potere non concesso. Genesi capitolo 3, ve lo leggo, dice così: poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Quindi, fratelli e sorelle, la radice del male, secondo la Bibbia, non è né biologica né culturale, ma è spirituale. La radice del male è l'orgoglio dell'autodeterminazione assoluta, il voler decidere da soli cosa sia bene e cosa sia male, facendo a meno della volontà di Dio. Il motore principale della malvagità, come abbiamo visto, è la paura. Ho avuto paura. E in questi versetti la vediamo comparire nel mondo per la prima volta come diretta conseguenza del primo peccato. Caino Nei primi capitoli della Bibbia leggiamo il primo concretissimo esempio di persona comune trascinata dal male, appunto Caino. Non era un mostro, non era uno straniero, ma era un figlio, un fratello, un contadino che porta a Dio le sue offerte come a chiunque altro. Genesi 4 ci racconta che quando l'offerta di suo fratello Abele viene gradita e la sua no, Caino si adira, ed è interessante che il testo dica che Dio stesso lo avverte: il peccato è accovacciato alla tua porta, ma tu dominalo, in Genesi 4, versetto 7. È quasi un ritratto anticipato di tutto ciò che abbiamo detto nella prima parte: l'invidia, il confronto, il risentimento non gestito, che degenerano passo dopo passo nel primo omicidio della storia umana. Caino non è nato assassino, lo diventa solo perché ha ceduto a un sentimento che avrebbe potuto dominare, ma non l'ha fatto. Come leggiamo nell'intestazione, Geremia al capitolo 17, il versetto 9, ci dice che il cuore è ingannevole più di un'altra cosa, incurabile. Chi lo può conoscere? Non dice che il cuore è a volte malvagio, dice che è ingannevole, capace di nascondere a se stesso le vere motivazioni che spingono a fare delle scelte, le motivazioni che possono essere più oscure, travestire l'egoismo da virtù e la vendetta in giustizia. Un altro esempio, Saul, il primo re di Israele. Le scritture lo presentano all'inizio come un uomo umile che si nascondeva tra i bagagli quando viene proclamato re perché si sentiva inadeguato, e lo possiamo trovare in 1 Samuele 10, il versetto 22. Eppure, capitolo dopo capitolo, ci accorgiamo che lo vediamo scivolare in una gelosia ossessiva verso il giovane Davide, fino a che passò gran parte del suo tempo, del suo regno, a inseguirlo per ucciderlo. Saul non pianificò a tavolino di diventare un tiranno paranoico, ma la paura di essere spodestato lo corrompe. È lo stesso meccanismo psicologico di cui parlavamo prima, la paura come motore nascosto, solo che è stato raccontato 3.000 anni prima che la scienza gli desse un nome. Gesù nel Vangelo di Marco, il capitolo 7, da 21 al 23, dice così, e va dritto al punto: perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Queste cose cattive provengono dall'interno. Sottolineiamo che queste parole non le dice un apostolo, un discepolo, non che sia meno importante, ma le dice Gesù stesso, il creatore dell'uomo, che conosce molto molto bene a fondo la natura umana. Quindi il male non è un difetto educativo o un incidente di percorso, il male è un orientamento del cuore. Il peccato è una ribellione, non è solo un errore. C'è una differenza importante tra il modo in cui la cultura contemporanea spesso descrive il male e il modo in cui lo descrive la Bibbia. Se notate, i sociologi, gli antropologi chiamano la malvagità, la chiamano errore, disfunzione, condizionamento, che sono categorie vere, ma sono parziali. La scrittura aggiunge qualcosa di più radicale: il peccato non è uno sbaglio, è una ribellione. E non riguarda i cattivi, mentre i buoni ne sono esenti, perché Paolo ci ricorda che tutti hanno peccato, in Romani 3:23, tutti senza eccezione. Persino Davide. Pensiamo a Davide, che non è un pagano, non è un nemico di Dio, ma un uomo secondo il cuore di Dio. In 1 Samuele 13, versetto 14, il più grande re di Israele, l'autore di gran parte dei Salmi, ci viene raccontato la storia di Davide, Bersabea e Uria, che tutti noi ricordiamo. È la cronaca di un uomo pio che vede una donna, la desidera, la prende e per coprire l'adulterio arriva a organizzare la morte del marito di lei in battaglia. Nessuno di noi, leggendo questa storia, può dire: quello era un mostro diverso da noi. Era un uomo di fede che ha lasciato che il desiderio si trasformasse in inganno e poi in omicidio. Il profeta Natan successivamente glielo fa notare con una parabola. E Davide, riconoscendo il suo peccato, scriverà il Salmo 51, che è la più struggente confessione di peccato, secondo me, mai scritta. In questo senso, i meccanismi di cui parlavamo prima, la paura, il potere, il desiderio non governato, l'autostima, l'autoinganno, non sono la causa ultima del peccato secondo la Bibbia, ma sono i canali attraverso cui il nostro cuore manifesta il proprio vero desiderio. Quindi la domanda che nasce a questo punto è: perché Dio permette che ciò accada? Perché Dio, che è così buono e onnipotente, ha permesso che l'uomo potesse scegliere il male? La risposta la conosciamo bene e passa dal concetto di libertà. Un amore, un'obbedienza, una relazione che fossero predeterminati o programmati e quindi non scelti, non sarebbero né amore né tantomeno obbedienza. Dio ha creato l'uomo libero di rispondere al suo amore e questa stessa libertà, per essere reale, deve includere per forza anche la possibilità del rifiuto. La libertà che rende possibile l'esistenza dell'amore, purtroppo, è la stessa libertà che rende possibile il male. Ci sono altri due esempi nella Bibbia di cui vi parlo, che ci mostrano come si può rispondere al male. Ho dimenticato di andare avanti mentre parlavo. Il primo esempio è Giuda Iscariota, che tradisce Gesù per 30 monete d'argento. Questa somma è peraltro la somma che la legge di Mosè aveva stabilito come risarcimento per la perdita di uno schiavo. Cioè, se qualcuno per sbaglio uccideva lo schiavo di qualcuno, per risarcire il costo di quello schiavo doveva dare 30 sicli d'argento. Quella somma è stata data per la vita di Gesù. Quando Giuda si rende conto di ciò che ha fatto, il testo dice che fu preso da rimorso, in Matteo 27, versetto 3. Ma quel rimorso da solo, senza la fiducia nella possibilità di perdono, lo ha condotto all'espirazione più totale, fino al suicidio. Un altro caso, invece, è quello di Paolo, che fu uno dei più feroci persecutori dei primi cristiani. Assisteva e approvava le esecuzioni, faceva incarcerare uomini e donne semplicemente per la loro fede in Cristo. Se qualcuno tra i cristiani di quel tempo avesse dovuto indicare un uomo veramente malvagio, probabilmente avrebbe fatto il suo nome. Ma sulla via di Damasco Paolo vive un'esperienza di conversione, come sappiamo, e diventa il più instancabile annunciatore di quel messaggio che prima voleva estirpare. Quindi lo stesso punto di partenza, ma due esiti opposti: la disperazione di chi crede che il proprio male sia l'ultima parola e la trasformazione di chi scopre che esiste una possibilità di cambiamento. Quindi un male reale, ma non è l'ultima parola. Se la Bibbia si fermasse alla diagnosi, sarebbe un testo profondamente pessimista sulla natura umana. Ma il cuore del messaggio biblico non è la descrizione del male, ma è la promessa della guarigione da questo male. Il Nuovo Testamento presenta Cristo come non semplicemente come un uomo buono, non un maestro di morale che ci indica come comportarci meglio, ma come colui che affronta direttamente la radice del problema. Quella radice del male di cui vi sto parlando. Paolo scrive in Romani 5, il versetto 8, che Dio dimostra il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Con la crocifissione la malvagità umana raggiunge il suo apice storico, l'uccisione di un innocente, anzi dell'innocente per eccellenza. Ma tutta la malvagità umana viene contemporaneamente assorbita e perdonata dall'amore divino. In 2 Corinzi 5, versetto 17 dice: «Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». E il profeta Ezechiele, secoli prima, aveva già annunciato questa promessa in termini molto concreti. «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». Non si tratta quindi di un semplice miglioramento del comportamento, ma di una trasformazione vera del cuore umano. Proprio quello che Geremia aveva descritto come ingannevole e incurabile. Il punto di incontro tra la psicologia e la sociologia, che descrivono i meccanismi con cui il male si diffonde, la paura, il potere, l'obbedienza, la deindividuazione, l'autoinganno che abbiamo detto prima, è la Bibbia che descrive la causa più profonda e la direzione di questi meccanismi, l'egocentrismo radicale dell'uomo, la rottura della relazione con il creatore e con il prossimo. Ed è una cosa interessante da notare che in fondo tutti gli esempi che abbiamo visto raccontano la stessa cosa. Persone che non sono nate mostri, ma sono diventate capaci di male attraverso piccoli passi, passaggi quasi invisibili, quando il riferimento al prossimo, o peggio ancora a Dio, viene meno e resta solo il me stesso al centro. Se il problema del male risiede nel cuore dell'uomo, nessuna legge puramente umana nessuna rivoluzione politica, nessun progresso tecnologico potranno mai sradicare questo male del tutto, perché continuano a operare con lo stesso materiale difettoso che siamo noi stessi. Per quello il cuore del messaggio biblico non è più per noi un codice morale, un insieme di leggi, di indicazioni, di comportamento, ma una promessa di redenzione radicale. Una promessa di cambiamento vero, che è offerta a chi non se lo merita per di più. Come mostra la storia di Paolo, anche a chi meno ci si aspetterebbe. Quindi, concludendo, oggi abbiamo davanti due strade. La prima è quella della ragione e delle scienze umane, che ci hanno mostrato come funziona il male, quindi la paura, il potere, l'obbedienza cieca, la pressione di gruppo, l'autoinganno. La seconda invece, ed è quella che ci piace di più, è quella della scrittura che ci ha condotto a fondo verso il perché succede questo. Il perché è perché abbiamo una libertà donata, ma che ci piace tradire. Un cuore ferito nella radice, ma non abbandonato al proprio destino. Forse la domanda con cui abbiamo aperto questo discorso, perché l'uomo fa il male, non trova una risposta del tutto rassicurante da un punto di vista umano. Scusate. Ma trova nella prospettiva biblica qualcosa di più prezioso di una semplice spiegazione, ma una grande via di trasformazione. Non si tratta solo di comprendere il male, ma capire come fare per essere liberati da questo. La cosa più importante che vorrei che ci portassimo a casa forse non è tanto la certezza di aver capito perché esiste il male, ma quanto la consapevolezza che la linea di confine tra il bene e il male non passa tra noi e gli altri, né tra una nazione e l'altra, per le guerre che vediamo, né tra i buoni e i cattivi della storia, ma una linea che passa attraverso il cuore di ognuno di noi, perché il nostro cuore è malvagio. Riconoscerlo, fratelli e sorelle, non deve condurci alla disperazione, al cinismo, ma all'umiltà. Capire che da noi non può venire niente di buono. Ed è proprio a partire da questa umiltà che la visione biblica apre uno spazio di speranza concreta, la possibilità che il cuore umano possa essere guarito, possa essere perdonato, è reso di nuovo capace, invece che di distruzione, di costruire pace e vivere nell'amore. Io prego, e spero che ognuno di noi lo faccia, di fare sempre come il Signore ci ha insegnato nella sua preghiera del Padre Nostro, quando dice liberaci dal male. Non dobbiamo cercare di liberarci da soli, ma chiedere a Dio ogni giorno di aiutarci a liberarci da questo male e a cambiare il nostro cuore. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate la lungaggine, grazie.